Capitolo 5, da 13 a 16. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Il brano precedente terminava dicendo: rallegratevi ed esultate. Adesso Gesù continua dicendo: voi siete, aveva già detto una volta voi, beati voi. Chi sono quei voi? Sono quei quattro discepoli che aveva davanti a sé. Ma poi naturalmente possiamo intendere tutti gli altri che si mettono davanti a Gesù lungo i secoli. Oggi siete voi, siamo noi qui, voi. E lo dice due volte in queste poche righe. Voi, voi di allora, voi di oggi, ci rallegriamo di essere oltraggiati per il nome di Gesù. Voi, quelli che accettano di essere chiamati da Gesù e lo seguono. Voi che mi state ascoltando, poteva dire Gesù. Voi siete. Cosa hanno fatto per essere il sale della terra, per essere la luce del mondo? Cosa hanno fatto quei quattro discepoli? Potremmo dire, non hanno fatto proprio niente. Cioè sì, hanno fatto. Hanno lasciato per seguire Gesù. Hanno lasciato cose, proprietà, persone, affetti per seguire Gesù. E ora stanno ascoltandolo. Voi siete. Non hanno fatto niente altro di speciale, ma questo lo hanno fatto. Hanno fatto dei passi per seguire Gesù. Quindi quelli che fanno dei passi per seguire Gesù, che lo stanno ad ascoltare, questi sono già prima di fare chissà quante altre cose, che certamente faranno perché vivranno ubbidendo a quella parola che sentono uscire dalla bocca di Gesù. Vivranno così. Voi siete. Sembra di vedere la gioia di Gesù nel dire queste cose. Dato che siete qui che mi ascoltate, voi siete già. Siete il sale della terra. Voi, poveri, miti, afflitti, puri di cuore, misericordiosi, operatori di pace, siete il sale della terra. Avete un ruolo molto importante. Cosa vuol dire essere sale della terra? Ve lo dico stavolta con le parole di San Giovanni Crisostomo, che io non sarei capace di dirlo con le mie parole, e allora riprendiamo da lui. Vi viene affidato il ministero della parola, dice il Cristo, non per voi, ma per il mondo intero. Non vi mando a due o 10 o 20 città o a un popolo in particolare, come al tempo dei profeti, ma vi invio alla terra, al mare, al mondo intero, a questo mondo così corrotto. San Giovanni Crisostomo viveva prima del 400, cioè è stato eletto vescovo di patriarca, vescovo di Costantinopoli nel 397, quindi viveva così a cavallo tra il 300 e il 600, tra il 300 e il 400. Il mondo non era ancora c'erano già grandi comunità cristiane, ma c'era ancora molto paganesimo. Quindi lui vedeva la corruzione del paganesimo, che noi non siamo capaci ancora di immaginare come fosse stata. Cominciava a vederla adesso che il mondo nostro sta ridiventando pagano. Cominciamo a intuire come può diventare, ma ancora non vediamo i disastri nelle relazioni delle persone come erano nel mondo pagano. Perché per vedere questi disastri il nostro mondo è ancora troppo cristiano. Quindi lui vedeva in questa immagine di Gesù proprio, la vedeva, vedeva come la Chiesa rinnovava, trasformava il mondo pagano dalle sue corruzioni. Al mondo intero, a questo mondo così corrotto, dicendo infatti, voi siete il sale della terra, dire che l'uomo è snaturato e corrotto dai peccati. Per questo esige dai suoi quelle virtù che sono maggiormente necessarie e utili per salvare gli altri. Un uomo mite, umile, misericordioso e giusto non tiene nascosto in sé simili virtù, ma fa sì che queste ottime sorgenti scaturiscano a vantaggio degli altri. E chi ha un cuore puro, amante della pace, la beatitudine, e soffre per la verità, dedica la sua vita per il bene di tutti. Non crediate, sembra dire, di essere chiamati a piccole lotte e a compiere imprese da poco, no? Voi siete il sale della terra. A che cosa li portò questa prerogativa? Forse a risanare ciò che era diventato marcio? No, certo, il sale non salva ciò che è putrefatto. Gli apostoli non hanno fatto questo, ma prima Dio rinnovava i cuori e li liberava dalla corruzione, poi li affidava agli apostoli. Allora essi diventavano veramente il sale della terra, mantenendo e conservando gli uomini nella nuova vita ricevuta dal Signore. È opera di Cristo liberare gli uomini dalla corruzione del peccato, ma impedire di ricadere nel precedente stato di miseria spetta alla sollecitudine e agli sforzi degli apostoli. Fin qui San Giovanni Crisostomo. Il sale salva dalla corruzione, preserva da questo. Però noi conosciamo l'altro o usiamo il sale oggi soprattutto per un altro motivo, per esaltare il sapore dei cibi. Lo usiamo a piccole dosi, lo mettiamo nella minestra dove subito sparisce, non lo si vede più e non lo puoi più tirar fuori. Non lo puoi più separare. Viene mescolato al cibo. E non è che il sale cambia la polenta in pasta asciutta o viceversa, ma fa godere del sapore che i cibi hanno già. Senza sale però non lo senti quel sapore dei cibi, perché un cibo insipido, la polenta insipida, la pasta insipida, non la mangi volentieri. Addirittura qualcuno la butta via, piuttosto che mangiarla così insipida. Il sale valorizza quello che c'è. Voi siete il sale della terra, quindi voi, i credenti in Gesù, quelli che lo ascoltano, danno sapore alla vita degli uomini. Valorizzano i valori, le cose belle e buone che gli uomini hanno. Ce le hanno già, però senza la parola di Gesù, senza il suo amore, anche le cose buone degli uomini sono insipide, non danno gioia, non si godono. Già il nostro Papa Francesco qualche mese fa diceva: nessuno mangia il sale, quindi il sale non è fatto per restare lì e mangiarlo, ma per essere mescolato. Quindi noi cristiani non dobbiamo isolarci dal mondo, tirarci fuori. No, siamo fatti per essere mescolati al mondo e diamo sapore a quello che troviamo. Là dove ci troveremo, dove verremo messi, ecco che lì la vita cambia. Così noi vediamo come lungo la storia la presenza dei cristiani in Russia hanno dato vita a una chiesa russa diversa da quella dell'Italia, diversa da quella del Sudafrica, diversa da quella del Brasile, diversa da quella della Cina. Perché tutte queste culture e società hanno i loro valori, hanno le loro capacità e queste vengono valorizzate dalla fede in Gesù. E così nascono chiese che hanno la stessa fede, ma si manifesta in modi diversi ovunque. Per questo si parla tra i missionari di inculturazione, di portare il Vangelo dentro le singole culture e lì si sviluppa in un modo diverso. Per questo non ci meravigliamo, non ci scandalizziamo se vediamo che la Chiesa di 100 anni fa è diversa da quella di oggi. Se la Chiesa di oggi è diversa da quella di domani, tra 20 anni sarà diversa ancora. Non dobbiamo vivere di nostalgia. Purtroppo ci sono nella Chiesa gruppi o persone che vivono di nostalgia, vorrebbero continuare a vivere come si viveva 50 anni fa, a celebrare l'Eucaristia come la si celebrava 70 anni fa. Vuol dire che non vogliono essere sale della società che c'è oggi, che è diversa da allora. Si rifiutano di dare sapore alle persone, all'ambiente che c'è oggi nel mondo. Non si può vivere di nostalgia, vivere nel passato, dobbiamo vivere nel presente. Voi siete oggi il sale della terra. Cos'è la terra? è il luogo dove Gesù è venuto. È venuto su questa terra, Gesù è stato mandato qui, dove gli uomini vivono, dove gli uomini soffrono, dove gli uomini lavorano, dove gli uomini subiscono le angherie dei regni del mondo. Qui è venuto Gesù, dove gli uomini peccano. E è venuto come salvezza di Dio. Voi siete il sale di questa terra dove Gesù porta la sua salvezza, la salvezza di Dio. Gli uomini mancano di sapienza nella terra, mancano di speranza. Su questa terra il peccato continua a opprimere. Ebbene, voi siete il sale della terra. Voi vi dovete mescolare a queste fatiche degli uomini. E qui offrite sapore, motivazioni, significati. Gesù non dice di fare qualcosa, voi dovete fare. No, voi siete, non siate. Siete il sale della terra, perché siete già beati. Quindi portate la gioia, pur vivendo anche voi le afflizioni del mondo. Portate la gioia, siete dono, siete sapore per le convivenze. Qualche settimana fa il Mufti del Libano ha detto in pubblico: guai se se ne vanno i cristiani da questa terra, dal Medio Oriente. Abbiamo bisogno di loro. Si è accorto anche lui, la presenza dei cristiani dà significati, capacità, valore ai loro valori, che altrimenti si scannano tutti a vicenda. È la stessa cosa che aveva detto anche il patriarca dei Maroniti, la stessa cosa che con altre parole aveva detto anche il Papa. Ma si accorgono gli stessi musulmani che è necessario che ci siano dei cristiani in mezzo a loro, altrimenti la vita diventa proprio una miseria, impossibile. Voi siete il sale. Gesù gode di poterglielo dire a quei quattro, o di poterlo dire a voi otto, che siete qui oggi. Però aggiunge subito: ma. Quindi la gioia che avete per essere così importanti nel mondo deve essere, non deve perdere vigilanza, perché le cose possono cambiare, dentro di voi possono cambiare. Perché se vi vantate di questo e non state più ad ascoltare Gesù, allora, ma se il sale perde il sapore? Il sale deve conservare il suo sapore. Che cos'è il sapore del sale? È la presenza di Gesù, è la sua parola dentro le nostre orecchie, cioè dentro la nostra mente, è la comunione con Lui, è l'essere poveri, misericordiosi, puri di cuore, operatori di pace, grazie alla sua presenza. Il pericolo di perdere questo sapore, cioè di smettere di essere di Gesù, purtroppo c'è questo pericolo. E allora bisogna stare attenti. Gesù conosceva il sale che usavano allora le cuoca e le donne in casa. Che sale era? Lo tiravano su dal Mar Morto. Prendevano su le croste che trovavano in riva al Mar Morto, il sale, quando l'acqua si ritirava, si asciugava un po', restava il sale. Però era un misto di sali, non era raffinato. Adesso ci sono le raffinerie in fondo al Mar Morto. Allora no, tiravano su così. E se lo mettevano sulla finestra o lo mettevano in qualche barattolo e non ci badavano, magari nel tempo delle piogge si bagnava o si inumidiva, il cloruro di sodio, che è quello che dà il sapore al sale che oggi noi conosciamo, quello si scioglieva, spariva, restava ancora. Non si vedeva che mancava il cloruro di sodio. Mettevano quello e non aveva più sapore. Allora a cosa serviva? Unico servizio, buttarlo sulla strada, che si mescoli all'altra terra e viene calpestato dalla gente. Così, dice Gesù, a null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Questo è. Quando un cristiano perde la sua comunione con Gesù, perde la sapienza che viene dalla parola di Gesù, quando un cristiano perde quella capacità di amare tutti, di amare sempre, che è data da Gesù. Quando un cristiano non è più cristiano, a cosa serve? Ti buttano fuori. Da te si aspettano qualcosa che non lo dai più. E allora vieni calpestato dalla gente. Voi lo vedete, quando qualcuno pensa di farsi amare, quindi si immedesima nel mondo e prende su la mentalità del mondo, non ti stima più nessuno, ti buttano via. Perché anche se disprezzano il Vangelo o la Chiesa, però da te si aspettano sempre qualcosa di diverso. Se non ce l'hai, non sanno che farsene di te. Non vengono più a cercarti, ti buttano via. Voi siete il sale della terra, ma... Quindi noi facciamo attenzione a quel ma. Non ci gasiamo perché siamo il sale della terra. Siamo contenti, ma sempre vigilanti, sempre attenti, perché il sapore lo possiamo perdere. Sempre attenti a stare uniti a Gesù. E Gesù continua con un'altra immagine. Voi siete la luce del mondo. In altra occasione, che ci riferirà l'Evangelista Giovanni, Gesù dice: io sono la luce del mondo. Ma qui dice: voi siete la luce del mondo. Però dopo non parla più di luce, ma di lampada. Quindi la luce di per sé, mettiamo, allora era data, non c'erano le lampadine, le fiammelle delle candele, dei ceri, delle lampade, quella fa luce. Però la fiammella non la vedete girare da sola, non la vedete lì la fiammella, è sempre portata da una lampada, ha bisogno della lampada per esserci. Quindi questo voi siete la luce del mondo lo possiamo comprendere così: voi siete le lampade del mondo, lampade accese. Voi, dato che mi ascoltate, che mi amate, che mi seguite anche facendo fatica, perché salire sul monte è fatica, voi siete le lampade che portate la luce del mondo, fate luce, lampade che fanno luce. Le lampade possono essere diverse l'una dall'altra. Lo vedete qui, queste lampade sono tutte diverse una dall'altra. Se la lampada non ha la fiammella, non è lampada. Può diventare lampada, ma non lo è. Una lampada è lampada quando ha la fiammella, quando ha la luce, quando porta la luce. Voi siete la luce del mondo. Voi siete le lampade su cui è accesa la fiamma, che è Gesù. Non importa come siete, avete un carattere diverso l'uno dall'altro, qualcuno ce l'ha spigoloso, qualcuno ce l'ha arrotondato, come queste lampade qui. Ma se c'è la fiammella, quel che conta non sono i tuoi pregi e non sono i tuoi difetti. Se c'è la luce, è la luce che conta, la fiammella che conta, non se sei di legno o se sei di argento, se sei di vetro o se sei di oro. Non conta niente. Che conta, che fa luce, è la fiammella. Tu sei la lampada che porti la fiammella. La luce viene dalla fiammella. Tu conti perché porti la luce. I tuoi pregi, le tue qualità, la tua intelligenza quoziente 100 e di più, non serve, non conta, non è importante. I tuoi difetti contano poco, anzi, non contano niente. Per questo abbiamo anche dei santi che avevano dei difetti spaventosi, come San Girolamo. Nessuno poteva discutere con lui, dava titolacci. Giacomo e Giovanni, che erano lì davanti a Gesù, lui stesso li ha chiamati Boanerges, figli del tuono. Cosa vuol dire? Non era figli della brezza. Figli del tuono vuol dire che avevano un carattere, insomma, era più bello star lì a 3 metri di distanza che... Allora, vedete, le lampade, comunque siano, se hanno la fiammella, ecco, fanno luce. La lampada da sola, la luce da sola, la fiammella da sola, non può stare da nessuna parte, si spegne. Con la lampada, con la cera o l'olio, e non importa come è fatta la lampada. Scusate se insisto su questo particolare. Voi siete la luce del mondo. Non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, per sotto un secchio, potremmo dire, no, no, perché allora non fa luce a nessuno, la luce è inutile. Dove la metti la lampada accesa? La metti in alto, così fa luce, così quelli che entrano sanno dove andare, quelli che entrano sanno chi c'è, vedono i gradini, vedono le sedie, non inciampano, vedono se c'è qualcuno. E quindi se vogliono far ginnastica si spostano dove non c'è nessuno, altrimenti danno schiaffi. o pedate quando fanno un po' di ginnastica. Non c'è niente di male a far ginnastica, ma se hai uno vicino e tu ti muovi liberamente, che succede? Succede una guerra, perché poi quello fa altrettanto, fa anche lui la sua ginnastica e resti di mezzo tu. Le lampade vanno messe in alto. Quando uno entra, non guarda la lampada. La lampada c'è per far luce, non per essere vista. Deve essere vista perché altrimenti non fa luce. Ma quel che serve della lampada non è lei, ma è la luce che diffonde, che la fiammella che lei porta diffonde attorno a sé. Sono immagini quindi molto belle che Gesù adopera, dalle quali possiamo capire e intendere molte cose, come dobbiamo continuare a essere umili. Portiamo Gesù, ma con umiltà, perché non siamo noi, siamo importanti perché portiamo Gesù, ma è Lui importante. Un po' come l'asinello che lo ha portato a Gerusalemme. Era importante quell'asinello perché c'era seduto Gesù sopra. Ma quelli che battevano le mani e che cantavano non inneggiavano all'asinello. Se lui pensava, ma guarda come mi accettano bene. Povero asinello, illuso. Perché porta Gesù? Quel momento che Gesù non è più sull'asinello, nessuno più accarezza e batte le mani all'asinello. La lampada è la stessa cosa. Voi siete la luce del mondo. E fa anche un altro esempio. Gesù non può restare nascosta una città che sta sopra un monte. Gerusalemme era sul monte, la vedevano tutti da lontano, meno male, così sapevano in che direzione andare per arrivare al Tempio di Dio, per arrivare ad adorare Dio nella Santa Città. Non si accende una lampada per nasconderla, ma per metterla sul candelabro. Così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Se volete sviluppare ancora questa immagine, dovete immaginarvi di essere in una stanza senza luce, luce spenta, finestra oscurata anch'essa, buio pesto. Che succede? Immaginatevi questa stanza buio pesto. Tutti i quadri, le icone, i soprammobili che ci sono in questa stanza non hanno più significato. Nessuno li vede. Se uno per caso li tocca e cadono giù, niente di male. Le sedie così ordinate diventano un disastro, perché uno che vuole alzarsi e muoversi inciampa, deve spostarle e le butta per terra. Gli altri, le persone che diventano un ostacolo, perché tu vuoi muoverti e inciampi nelle gambe della signora che le tiene incrociate e quindi inciampi e cadi magari. Se per caso scrivendo prima non puoi più scrivere, non ha significato quello che scrivi, non riesci a fare quello che vorresti fare. E magari tratti la penna in modo che spande il suo inchiostro sulle mani. E dopo, quando ti alzi e vuoi fare dei passi, ti appoggi al muro, cosa fai? Sporchi il muro, ma non t'accorgi. Non hai fatto niente di male a rovesciare le sedie, a far cadere una persona, a sporcare il muro, non hai fatto niente di male perché non t'accorgevi. Quando arriva un filo di luce, cominci a vedere il disordine creato, la sporcizia sui muri. Chi è stato? Ah, sei stato tu, io. Voi capite perché oggi si dice, si afferma e viene consolidato: non esiste il peccato. Non c'è. Perché non esiste il peccato? Perché non c'è luce. Tutti fanno quello che vogliono, quello che gli par bene, quello che sembra bene a ognuno, e a ognuno diverso da un altro, perché non c'è la luce, e allora ognuno pensa di far bene, e tutto quello che fa è ben fatto. Quando arriva la luce, quando arriva Gesù, allora uno si accorge: ma ho fatto io quella cosa, è male, è peccato, è disubbidienza a Dio. Ma prima non lo sapeva. È stato fonte di sofferenza per molti senza accorgersene, senza saperlo. Voi siete la luce del mondo. Il discepolo, quindi, non starà nascosto, non si fa vedere per farsi vedere, ma per portare la luce. Quindi non sta nascosto perché lui porta la luce di Gesù, che non deve essere nascosta. Tutti devono godere della luce di Gesù, così possono godere delle bellezze di questo mondo, possono godere la presenza degli altri, possono godere che gli altri sono fratelli, altrimenti restano nemici, restano ostacolo. Quando c'è la luce di Gesù, ognuno vede anche se stesso come un dono per gli altri, e ognuno vede anche il valore e la dignità degli altri e la ricchezza delle differenze, le lampade con le loro differenze sono belle, ognuno ha una bellezza diversa, ma se non c'è la luce non si vede nulla. Quando c'è la luce, ognuno vede cos'è bene e cos'è male. Cos'è bene agli occhi di Dio, cos'è male agli occhi di Dio. Perché con la luce di Gesù abbiamo gli occhi di Dio, anche noi. Così tutti quelli che sono nella casa non sono più disorientati. Tutti quelli che sono nella Chiesa sanno orientarsi. La fiamma che c'è, cos'è che fa? Non fa niente, ma c'è. La lampada non fa nulla, c'è. Questo è il suo lavoro, esserci. Esserci in un luogo o in un altro luogo. La lampada deve solo portare la fiamma, non fare altro. Così i discepoli di Gesù devono esserci come portatori di Gesù. Chi rimane in me porta molto frutto, dirà Gesù durante l'ultima cena. Chi rimane in me porta molto frutto. È lo stesso, voi siete la luce. Quando c'è la luce, tutti sanno cosa fare. Vedono i discepoli di Gesù e hanno orientamento nel loro agire. La vita cambia, come è cambiata nella prima comunità dei discepoli di Gerusalemme. Portavano Gesù e tutti cominciavano a vedere la povertà e a soccorrere i poveri. Vedevano le povertà degli altri e da ognuno dava quello che aveva perché potesse esserci uguaglianza. Quando c'è la luce, si sa cosa fare. Voi siete la luce del mondo, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone. Le opere buone vengono di conseguenza. Gesù non dice fate questo, fate quello, opere buone. Siete luce. Le opere buone dopo vengono. E così tutti rendono gloria non a voi, ma al Padre vostro, perché è Lui che accende la luce, che manda Gesù. Quel Gesù che voi portate in ogni situazione di questa terra e di questo mondo. Sia lodato Gesù Cristo.